dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 17 gennaio 2022, mi sono ricordato, una legge per rendere gli EULA leggibili, i criptocolonizzatori di Porto Rico, e poi editoria, paywall, Tesla a chiarate, queste e molte altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio di Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Pronti via, bim bum bam, ciao Michele, ciao Giulio.
Io sono Boom.
Piacere, molto piacere, bim bum bam.
Nell'ordine bim bum bam.
Ho capito, perché non qui qua qua?
Perché tu hai detto bim bum bam, se dicevo qui qua qua era qui qua qua.
Vabbè, ok, la prossima volta dico qui qua qua. E se dico qua qua qui? Giulio, ciao.
Io rimango sempre.
Che bello ritrovare le cose, le certezze di sempre.
Ciao, wow, cari ascoltatori, cari digitaliani, bentornati all'ascolto. Date il bentornato a Giulio, che me lo aspettavo di vederlo col piumino, con le pelli e tutto di ritorno, con pezzi di slitta,
testa di leone.
Giulio, i famosi leoni finlandesi.
Giulio è tornato dalla Lapponia. Allora, l'ultimo che ho saputo fare il capodanno in Lapponia è stato Rocco Tanica, da quello che ho letto sul suo libro, e avevo paura di veder tornare Giulio depressissimo in lacrime.
È entrato in depressione.
E invece lì sorridente.
Invece, ragazzi, c'è un mondo lì fuori. La cosa che dicevo a Franco in pretrasmissione era
bianco.
La prima cosa che noti veramente è il fatto che il resto del mondo sull'informazione legata al Covid sta andando ad una velocità completamente diversa dalla nostra. Quindi si tratta come una, ovviamente, delle tante notizie, ma una delle tante altre notizie. Quindi si continua a vivere, si continua a ragionare, a riflettere, a parlare di altro, e già solo questo ti fa recuperare tanto, tanto sorriso. E poi viaggiare è la cosa più bella del mondo, quindi è stato molto bello.
Ti apre gli occhi, ti fa vedere sia nell'immanente, sia nelle situazioni attuali come il Covid, sia per il resto, modo di vivere e tante altre cose, come si possono fare le cose in tante maniere diverse, e non per forza quelle che facciamo noi sono quelle giuste.
Assolutamente, assolutamente. Commentavamo poi su Twitter l'unica nota stonata che ritorna legata all'Italia, tutte queste leggi lacciuoli legate ai controlli di ritorno, che un tampone in Finlandia per un turista costa 100 e rotti euro. Quindi dovevamo fare il tampone per ritornare, e poi né in aeroporto all'andata né al ritorno ci ha controllato niente nessuno, e quindi i soldi buttati.
Vabbè, si va sulla fiducia, poi vedono te e dici figurati se uno
per carità, mi rendo conto
c'ha la faccia della salute.
L'hai visto almeno l'aurora boreale? Esiste
non ho visto l'aurora. Cioè, purtroppo non l'ho
uno
visto.
Uno va in Lapponia, cazzo, c'è l'aurora boreale.
Non Babbo Natale?
Hai visto Babbo Natale?
Babbo Natale l'ho visto, sì. Ah, sì,
no, assomigliava a De Santo, vero? Un pochino.
Infatti, De Santo dei tempi.
Io mi ero portato un argomento molto interessante, lui ha apprezzato molto. Oh.
Potevamo portargli la maglietta ciao belle gioie.
Ciao belle gioie.
Però eccolo qua.
Un saluto. Comunque abbiamo il certificatino che ti rilascia l'ufficetto al Circolo Polare Artico.
Ti certifica l'ufficetto?
Che ci sei stato. Quindi con le coordinate geografiche ti timbrano e dicono che sei arrivato.
Dimmi qualcosa di digitaliano. Al Circolo Polare Artico c'è il 4G?
C'è il 5G,
ok.
5G, tutta la Finlandia è assolutamente cablata, anche perché noi l'abbiamo fatta tutta in treno, sono 12 ore di treno, non ho mai avuto una linea sotto il 5G anche in treno. Mm-hmm. Veramente
come Liguria,
pazzesco. e poi la cosa molto figa è che purtroppo appunto non c'è stata attività magnetica che ha generato l'aurora boreale né prima né purtroppo neanche nei giorni successivi, e loro però si sono attrezzati con un sistema, con un'app che si chiama Aurora Aurora Alert, che si collega ai vari sistemi di rilevazione magnetica, e laddove dovesse capitarti l'aurora alle 3 di mattina, alle 5 di mattina, ti arriva un alert sonoro che ti permette di vederla e di capire dove guardare, ed è aggiornata con queste mappe in tempo reale che ti fa vedere quanta probabilità hai per poterla trovare.
E l'attività
parte digitale è molto interessante.
L'attività magnetica interferisce in qualche modo con le telecomunicazioni, con le...
Giulio non l'ha vista l'attività magnetica.
Ma allora, in realtà, stando...
Beh, probabilmente proprio per quella, perché c'è stata, ma non funzionavano le torri cellulari e non gli è arrivata,
quindi
notifica,
non gli è arrivata la notifica
push.
Esatto. Ah, poi guarda, non mi stupirei di niente. La cosa è che comunque l'attività magnetica è molto forte, ovviamente, anche se non si manifesta a livello di aurora, e quindi chiacchierando con un po' di persone del posto mi hanno raccontato che effettivamente hanno delle infrastrutture particolari rafforzate dal punto di vista della distribuzione del segnale,
le mutande di ferro,
ma non so quanto sia collegato effettivamente l'attività magnetica alle distanze.
Va bene, direi che possiamo abbassare un pelino il preamplificatore, Giulio, se puoi, appena. Con le notizie della settimana possiamo partire, e la prima è quella di questa legge, è una proposta di legge che potrebbe costringere le aziende, le grosse aziende del web, a scrivere delle licenze di utilizzo che siano leggibili, che siano a misura d'uomo. Sono troppo forti
gli acronimi, sono bravi,
sì,
a farli.
Sì, non credo che siano senatori e deputati quanto i loro staff, che probabilmente c'hanno dentro sempre qualche giovincello un po' più avvezzo con queste cose, e la proposta di legge si chiama TLDR, il TLDR Act,
però vuol dire
Terms of Service, Labeling, Design and Readability. Sì, esattamente. Leggibilità, progettazione, etichettatura delle condizioni di utilizzo. E ci sta.
Ci sta, è importante, è una cosa che il mercato richiedeva da tantissimo tempo. Il fatto di applicare poi queste norme nei confronti di terzi, sono stati gli stessi produttori a cominciare a farle per ad esempio le app negli store. Avevamo commentato anche poi tempo fa con i rilasci dei nuovi iOS del Nutrition Label di Apple per quanto riguarda le politiche legate alla sicurezza, sì, e alla privacy delle app all'interno delle schede, e quindi di fatto alcuni passi all'interno di questi ecosistemi erano stati già fatti. In questo caso a queste grandi aziende bisognerebbe applicare la stessa tipologia di logica, e il modo in cui verrebbe applicata di fatto è una possibilità di vedere gli highlights di quelle che sono le cose importanti che vengono approvate. Tra l'altro, interessante, nell'articolo si citavano credo 70 giorni per poter leggere
76 giorni lavorativi per una persona media per leggere le EULA dei servizi a cui sottoscrive
nel 2012.
Esatto, nel 2012,
per cui possiamo immaginare che da allora a oggi sia aumentato enormemente.
Sono riusciti più a stimare.
Esatto. Quella dell'EULA il sistema dell'EULA credo sia una delle più grandi ipocrisie del web da un bel po' di tempo.
Non solo del web, secondo me. Il web ha ingigantito il problema, portandoci a utilizzare molti più servizi di un tempo, e quindi di accettare le condizioni di molti più contratti. Però non credo che quando firmi perché compri un'automobile ci siano delle licenze molto più semplici di quella di Microsoft Word. Il problema sta nella quantità chi propone questa legge ha centrato proprio l'utilizzo. Il problema è lo squilibrio di potere, nel senso che a scrivere un'EULA un'azienda come Google, Apple, Facebook può pagare tranquillamente uno staff di 50 avvocati bravissimi in questa cosa e mettere una certa quantità di energie nel produrre un documento, e tu sei da solo a firmarlo. Quindi c'è uno squilibrio. Io non so come una legge come questa possa raddrizzarlo, perché poi alla fine il giorno che... Sì, ti può aiutare a capire i punti salienti, ma il giorno che finisci...
Sono sempre quelli.
Il giorno che finisci davanti a un giudice, però, le postille valgono come i punti salienti, per cui se ci sono 2 milioni di pagine di postille, valgono tutte. Non è che valgono... Io ho letto i TLDR, ho letto il riassunto e dovrebbe valere quello. Per cui lo squilibrio rimane.
Anche perché poi ovviamente non hai potere negoziale nel momento in cui non puoi scegliere io a questo, certo. A questa postilla dico sì, a questa postilla dico no. Il massimo, certo, che puoi fare sono i consensi del GDPR, eventualmente se sono messi giù in maniera corretta. Lo squilibrio di poteri non è quello, serve a dare un po' più di coscienza quando si accettano.
Sì, c'è anche da dire che se passa il principio appunto del too long didn't read, e quindi non è considerabile come recepita dal consumatore, quindi non come un contratto d'auto che tu firmi l'accettazione esplicita di quelle clausole con 77 firme, ma in questo caso passasse la possibilità di dire non è stato letto, non è stato approvato, quindi non ha valore legale, allora lì cambierebbe tanto. Certo. Non è chiaro questo passaggio se si farà un enforcement di questo tipo.
Sì. Bisogna capire appunto poi come riesce a stimare il fatto che sia letto, sia capito, certo. Non lo so. È comunque la questione, secondo me, è a monte, è una questione di atteggiamento. Bisognerebbe avere delle strutture, in parte la stampa lo fa già, in parte i commentatori come noi lo fanno già. Forse ci vorrebbe qualche cosa di più in grado di leggerle per il comune cittadino e portare alla luce quelli che sono gli abusi, perché poi il problema sono gli abusi, no? Chiaramente dicono il potenziale per un cattivo utilizzo malevolo è evidente, dice il senatore che propone la legge, e alcuni bad actors hanno scelto consapevolmente di sfruttare questi agreement per questi accordi per allargare il loro controllo sui dati personali degli utenti e schermarsi da qualsiasi tipo di responsabilità. E, non so, forse ci vorrebbe qualche cosa che a livello legale, che ecco, una cosa che abbiamo sempre avuto nel nostro ordinamento, immagino anche altri, esistono dei diritti incomprimibili, no? Esistono dei diritti, certo, che tu non puoi rinunciare alla tua libertà per contratto,
certo, altrimenti il contratto è invalido,
esattamente. E ci vorrebbe un qualche cosa del genere anche per un altro tipo di diritti, come quelli che sono stati sfruttati. Certo che è difficile, no? È complicato, ci sono anche dei business, dire non puoi più trattare i miei dati, non ha ragione di esistere un servizio del genere. Puoi trattarli internamente, non li puoi vendere a dei pubblicitari, questo puoi farlo. Però se fai una legge del genere...
Con il GDPR? Il terzo consenso, sì, del GDPR, sì, il trasferimento a parte
terze parti. È vero. Ci sono quindi già dei sistemi e delle cose. Metterlo anche che sia in grassetto negli EULA, che sia nei primi tre paragrafi o roba del genere, può certamente aiutare. Va bene.
Il fatto di avere magari un po' più di trasparenza, ecco, magari qualcuno evita di mettere determinate zozzerie, poi vediamo come si evolve.
Certamente. Criptocolonizzatori a Porto Rico. Michele, raccontaci un po' questo casino, sì, che sta succedendo da quelle parti.
Più che casino, diciamo, è la situazione di quello che sta succedendo a Porto Rico in questo articolo del Washington Post, in cui stanno arrivando a frotte i crypto bros dalla Silicon Valley, ma non solo dalla Silicon Valley, appunto in Porto Rico, che poi è un territorio che sta provando a entrare negli Stati Uniti, ha fatto richiesta al Congresso per diventare il 50 qualcosesimo stato degli Stati Uniti. E cosa ha fatto nel frattempo? Ha creato questa legge che si chiama la Law 22, se non ricordo male, che in pratica è diventato insomma un paradiso fiscale. Cosa è successo? È che negli ultimi tempi appunto sono arrivati queste frotte di crypto bros che da una parte ovviamente sfruttano una legislazione favorevole, dall'altra parte stanno anche cercando un po' di cambiare anche il tessuto economico del paese, dell'isola, e quindi se da una parte comprano residenze milionarie sulle spiagge di Porto Rico, dall'altra cercano anche di vendere appunto quello che è il sogno del Bitcoin ai locals, con situazioni che in alcune case l'abbiamo fatto tante volte il discorso sul il discorso del Bitcoin, però ecco, c'è poi all'interno di queste persone tanta gente che poi se ne sta approfittando vendendo corsi.
Ci sono problemi grossi di gentrificazione a Porto Rico conseguenti a questo afflusso di capitali,
certo, nel
di
momento cose. In cui arrivano appunto questa gente che sono milionari, ovviamente cambiano le case, cambiano le zone,
cambiano i prezzi,
zone
di, i quartieri, certo.
Il prezzo di una casa che costava X oggi costa 10 volte tanto, costringendo molti fuori di casa, molti affittuari escono di casa perché i proprietari hanno la possibilità, se li buttano fuori, di trovare nuovi inquilini a prezzi più alti. Ci sono anche qui situazioni di squilibrio importanti, ovviamente, dove la nuova economia, l'economia che va dietro alle novità del web, ci ha abituato, no? A dei flussi di interesse, di entusiasmo nei confronti di determinate tecnologie che portano poi delle barcate di denaro, non sempre che portano a un efficiente
miglioramento della vita.
Sì, soprattutto, il problema è che fondamentalmente c'è in questo momento tanto di quel denaro circolante immesso nelle economie per tirarle fuori dalle ultime due crisi, che però finiscono fondamentalmente in investimenti che promettono tanto, poi alcuni rendono, altri non rendono, altri sono bolle di sapone, okay. Però questo eccesso di denaro rende possibili appunto queste situazioni di euforia che toccano pochi e aumentano di nuovo il divario tra quei pochi e i molti, quindi tra i tecnobros e la popolazione di Porto Rico. Sono effetti distorcenti, no?
Distorsivi. E allora sicuramente poi la ricchezza dei quello che si sta vedendo in realtà poi su Bitcoin, ma in generale appunto nel mondo delle cripto, io quello che ci vedo io sono esattamente gli stessi problemi del vecchio mondo, perché anzi il Bitcoin in questo momento, se vai a vedere la distribuzione della ricchezza del Bitcoin, è ancora più concentrata, vado a memoria, tipo lo 0,01% dei portafogli detengono qualcosa come il 30-40% del valore del Bitcoin.
Sì.
E quindi se la tecnologia è di per sé neutra, se la tecnologia è distribuita e c'è sicuramente dei risvolti positivi anche per le popolazioni, abbiamo parlato dei trasferimenti di denaro a commissioni molto più basse rispetto a quelle delle valute tradizionali, quello è in dubbio, però si sta andando in un discorso esattamente identico come Elon Musk.
Io però
continua
non credo
a guadagnare.
Che il problema sia nella tecnologia. Ma neanche nella distribuzione. Io credo che il problema sia
un po', sì.
Io credo che il problema sia piuttosto nella in questo tentativo di certi paesi. Perché sta succedendo questo casino dietro al Bitcoin a Porto Rico e non in Italia o in Germania o in Inghilterra o in Romania? Perché Porto Rico ha fatto questa legge e ha detto: se investite nell'ambito delle criptovalute e portate dentro un certo tipo di capitale eccetera, avete per 10 anni tax zero, punto. Questa legge non dà accesso agli stessi sconti per chi vive a Porto Rico da almeno 3 anni, per cui ovviamente investitori locali tagliati fuori, locals, poveri e ricchi tagliati completamente fuori, gente che arriva da fuori, gente che porta denaro, che poi magari fa arricchire chi costruisce palazzi, chi vende palazzi, chi ha case di lusso da affittare, robe del genere, chi organizza, che ne so, eventi, feste, robe grosse. Ma il fruttivendolo dietro l'angolo di quei soldi non ne vede niente, il tassista di quei soldi vede ben poco e vede però il costo della vita aumentare nel suo, per cui io credo che siano più l'ingordigia di certi paesi che dicono in questa maniera aumentiamo, facciamo girare più l'economia, ed effettivamente il numerino dell'economia aumenta, ma non aumenta certo il benessere dei suoi cittadini.
È il solito pollo di Trilussa.
Certamente, pollo di Trilussa, assolutamente.
Bisognerebbe capire se si può cambiare metrica nelle stime della ricchezza adesso che la distribuzione... No, ma al di fuori di quello che si commenta...
Lungo dibattito!
Ma al di fuori di quello che si commenta nell'economia tradizionale, no? Con l'arrivo del digitale in maniera così importante, Probabilmente questi effetti si possono anche trovare altri modi per misurarli, perché la concentrazione è potenzialmente molto
certo,
più alta.
Ma chi li misura non ha nessun interesse. Perché chi fa queste misurazioni e chi lavora su questi dati e chi gestisce l'economia sono banche e gruppi di banche. E alle banche...
Ma non è vero, aspetta Franco, la misurazione dell'economia viene fatta anche dai istituti indipendenti, viene fatta anche dalle università.
Certamente.
C'è un dibattito su questo.
Certamente, ma poi il potere in mano di cambiare le cose, in mano a chi è? Alla BCE, alla banca centrale, alla cosa. E lì sono banche che decidono in base ai numeri che convengono. Allora, a una banca a prestare 100 miliardi di dollari ai tassisti, prestandogliene 1000 a ciascuno e avendo un ritorno dell'1,1 per miliardo, oppure prestargliele i crypto bros a tre persone e avere un ritorno del 10%, sceglierà sempre di prestare i crypto bros. Se i crypto bros con i 1000 miliardi della banca vanno a Puerto Rico, il premier di Puerto Rico dirà: ragazzi, l'economia è aumentata, è migliorata, prima abbiamo fatto più 10% rispetto all'anno scorso. Ma i tassisti dicono: ragazzi, io guadagno come prima, ma prima riuscivo a comprare due banane al giorno, oggi neanche più una banana riesco a comprare. E il problema è quello.
Certo,
poi
certo.
Oggi parlare e dire è colpa delle criptovalute, è colpa della tecnologia, si fa presto, ma io credo che il problema
è colpa della
tecnologia.
Di dove sta andando l'applicazione nel mondo reale delle criptovalute, che si sta riproponendo con gli stessi problemi dell'economia che c'è stata.
Se fosse
finora
a vendere mine anti-uomo sarebbe la stessa cosa, cioè i meccanismi sarebbero esattamente gli stessi,
certo.
Solo che oggi tirano le criptovalute e non più di tanto l'imminente uomo. Vabbè, visto che siamo in ambito criptovalute, banche, corone di fiori davanti a Unicredit. Cosa è successo? È sfida Bitcoin.
I crypto bros siciliani con una bella dose di senso dell'umorismo hanno mandato delle colonne di fiori ad memoriam alle filiali Unicredit di a Catania, con le scritte Felix MT 103 e i loghi di tre società che gestiscono Bitcoin. Vabbè. Ci tengo a tranquillizzare che poi è arrivata la questura e la Digos a fare le dovute rilevazioni, ecco.
Ma perché le dovute rilevazioni? Cioè non c'era non c'era il tritolo lì dentro, cioè una corona di fiori, ecco, cioè. Vabbè, ma cioè, l'ha fatto accanto alla banca, non puoi mettere una corona di fiori a fianco alla banca, come ti permetti? E vabbè, sempre in ambito cripto, Jack Mallers, Strike: oggi lanciamo una esperienza finanziaria superiore in un paese che affronta iperinflazione, pagamenti di tipo network di pagamenti predatori e unusable qualcosa, adesso c'è il titolo tagliato, insomma. Strike, che ha già indicato la sua intenzione di adottare Bitcoin nei suoi metodi di pagamento, per il momento era solo negli Stati Uniti, si è allargato in Argentina, indicando proprio la possibile utilità del sistema di pagamento in posti dove la moneta locale rischia di penalizzare.
Scesa dall'inflazione.
Cioè, sì.
Passiamo dall'inflazione ai tweet di Elon Musk. Quindi.
Sì, diciamo che per di più non è proprio il massimo. Se l'economia di un paese è basata su una moneta e la moneta va male vuol dire che circola poco. Dare la possibilità di non usarla più probabilmente nell'immediato può aiutare un mucchio di gente che magari mette i soldi nel Bitcoin e dice: questo scende meno del peso. Però l'economia in quella maniera lì, l'economia del peso reale va ancora peggio, il valore degli stipendi e delle pensioni
si estingue,
non può che scendere, per cui vederla come uno strumento che raddrizza una situazione mi sembra un tantinello eccessivo, però vabbè, ovviamente.
Ma si ha qualche numero sulla distribuzione di questo network? Perché di annunci ne vedo tanti negli ultimi mesi, però poi di numeri non ho letto.
Strike è molto, cioè, molto forte negli Stati Uniti per pagamenti. Credo che faccia preoccupare parecchio PayPal e compagnia. Poi,
cavolo, addirittura così grande?
Sì, noi non ne abbiamo poi consapevolezza perché non, da noi non c'è proprio il servizio, ma è uno dei leader di mercato. Va bene, crackdown della Spagna sulle promozioni relative alle criptovalute.
Sì, in particolare appunto gli influencer che pubblicizzano l'uso di criptovalute, e insomma la Spagna richiede che ci sia, quantomeno venga detto che quella persona era pagata dal mercato, dal marketplace Tal dei Tali, quando cercava di pubblicizzare quella criptovaluta. Devo dire che anche in Italia oramai si sente sempre più spesso, almeno a me è capitato di avere anche delle discussioni molto recenti, di persone non avvezze alla tecnologia, ma che comunque stanno provando a entrare, perché l'amico mi ha detto questo, l'amico di un mio amico mi ha passato il link a un workshop, e che magari mi mettono poi, come dire, delle cifre magari piccole, magari che comunque sono appunto disposti a perdere, come può essere anche un investimento in borsa. Però è un momento appunto in cui gira talmente tanto il buzz che, ecco,
ci sono anche schemi Ponzi, ci sono, che girano, nel senso, dacci soldi, noi giochiamo sulle criptovalute, tu non investi direttamente ma li dai a noi, lo facciamo noi per te, sì, in realtà sì. È il solito schema piramide che
è un momento in cui bisogna stare molto molto attenti, ecco, qualche regolamentazione in più sulla trasparenza, ecco, non è che proprio malaccio.
E in Kosovo hanno staccato la spina ai minatori di Bitcoin. Era successo anche in Kazakistan 15 giorni fa, la settimana scorsa, la stessa cosa?
Sì, qualcosa del genere in Kosovo.
Ci sono
dove
questi minatori di Bitcoin che vivono con una valigia in mano piena di schede video.
Caricano le GPU ogni volta sul treno e le spostano. Però sì, in Kosovo, dove pare che il costo dell'energia fosse particolarmente basso perché il paese è autosufficiente dal punto di vista energetico, però lo è perché in pratica ci sono delle riserve di carbone, però è tipo un carbone di una qualità talmente infima che riescono sia a produrre l'energia internamente, però inquinano e quindi i crypto bros, quando se ne sono accorti, sono entrati nel paese appunto attirati dal costo dell'energia, ma adesso l'aria che tira non è più quella grande.
E quindi, letteralmente,
esatto.
Va bene, recensioni, Claudio Ruscelli, espertissimi, almeno credo, 5 stelle.
Grazie Claudio.
Straordinari, questi ragazzi sono uno spettacolo, ne sanno veramente a pacchi. Poi la frase, il prompt della cache nella shell era una supercazzola, io non lo so, ma sembrano davvero esperti. Giulio, mi sembra una roba tua, no, quella del prompt della shell, del cache.
Ma se era più una facconata.
Era una facconata, vuol dire.
Secondo me è una facconata.
Comunque è un corso di recitazione che noi facciamo tutte le volte, per sembrare esperti di qualcosa.
Certamente. Grazie Claudio, grazie di cuore, grazie anche a Silvio Spina che in questo articolo su I Love Podcast ha fatto un elenco dei migliori podcast di tecnologia 2022 e ha ricordato Digitalia per prima in cima alla classifica. Grazie, ci fa veramente onore.
Grazie.
Silvio. Siamo
anche se non ha citato Facconi, ma
non ottimo, è colpa mia perché non c'è. Perché
sta errando da 2 giorni a Milano, nessuno sa dove sia.
Sì, oramai sì, gira per i ponti, che Buffon chiama, mi dimenticano, se si dimenticano sempre di me, quelli lì, pare che sì. Vabbè. Grazie di cuore, mi raccomando amici, se lasciate recensioni da qualche parte fatecelo sapere, se li lasciate su Apple Podcast ci arriva in automatico la notifica, se lasciate da qualche altra parte fatecelo sapere. Ci trovate su Twitter se volete seguire Digitalia FM, dove c'è il nostro account generale, Digitalia_BC, dove c'è il nostro back channel con tutte le notizie che leggiamo e prendiamo in considerazione per voi durante la settimana. Ci sono i nostri account personali, Doc Franco con la K, Mickey Six con un po' di K, di Y, ma lo trovate.
Cercate Michele Di Maio che ci si trova.
Effettivamente si può anche fare una ricerca per nome e cognome. Sapete i nostri nomi e cognomi, scrivete Twitter Franco Soleri e ci trovate. Giulio Cupini è quello col nome più furbo, si chiama Giulio Cupini anche su Twitter. Ma...
oppure andate su Google e scrivete Twitter di Franco Soler.
Quello di Digitalia. E mi raccomando, portate amici su Digitalia, che fate un piacere a noi e fate un piacere a loro e fate un sacco bella figura. Paywall, gli esperti di media suonano l'allarme per i contenuti dietro paywall. Giulio.
Sì, allora c'è stato un interessante sondaggio tra i vari dati che sono stati raccolti nel corso delle ultime settimane da Reuters, che ha coinvolto alcuni esperti nel mondo dell'informazione, nel mondo dei social media, andando a valutare quali possono essere gli effetti sul lungo periodo nell'informazione dei sistemi di paywall, quindi dei sistemi che in questo momento stanno generando abbonamenti per i giornali e che quindi in qualche modo hanno cambiato il modello di business di tante testate che dal modello pubblicitario sono passate appunto al modello a pagamento. Quello che emerge è una creazione di un'informazione elitaria che sta escludendo moltissimi dalla possibilità di informarsi in maniera approfondita, in maniera corretta, in maniera anche legata ai temi che più possono portare a uno sviluppo personale. E questa cosa chiaramente ha fatto lanciare un allarme, una riflessione generalizzata sul fatto che anche il modello pubblicitario che rendeva disponibili le news a pagamento in realtà non era particolarmente inclusivo, perché dovendo generare un certo tipo di traffico e valorizzando un certo tipo di audience andava in qualche modo già in quel momento a costruire contenuti pensati per un certo tipo di pubblico. Oggi questa cosa, chiaramente con l'esclusione di chi non paga, sta ancora di più creando questo scompenso, e quindi si comincia a ragionare su quali potrebbero essere soluzioni all'orizzonte.
L'informazione di qualità diventa una roba per ricchi.
Torna a diventare una cosa per ricchi, o comunque per chi vuole investire, perché poi, come dire, ricchi è una parola molto generica.
Sì, certo, sì. È vero, però è un effetto distorsivo, è la terza notizia di oggi che ci parla di un mondo che va verso una maggiore discriminazione, no? La discriminazione tra
però
chi...
Però i giornali prima si pagavano.
Sì, il mondo delle è vero, notizie... Michele, ma c'era una parcellizzazione diversa riguardo alla copertura e alla... Fondamentalmente una volta c'erano tre giornate in edicola, se ne compravi uno sapevi tutto, se ne compravi due avevi due punti di vista su tutto. Oggi è più complicata la cosa, sì, puoi abbonarti al New York Times se sai parlare inglese, se sai leggere l'inglese e leggere tutto sul New York Times, ma è molto difficile che oggi una dieta tra virgolette equilibrata di notizie si possa fare con un unico rubinetto. Oggi il panorama...
Ma i giornali sono sempre stati potenzialmente di parte, anzi forse prima ancora più di oggi, sì. Quando i giornali erano di un grosso, in parte lo sono ancora già, di un grosso imprenditore, c'era la stampa, era il giornale della Fiat, c'era il giornale di Confindustria.
Sì, io credo che la differenza sia nel come ci si è ritornati, nel senso che l'abitudine che è stata in qualche modo elargita nel internet è gratis e che certo. Quindi ha fatto crescere una generazione di persone abituate a vedere, a leggere quel contenuto lì. Nel momento in cui si fa un cambio e tu non lo percepisci o non ci accedi, resti con la convinzione che comunque continuerai ad informarti su quel gratis che si è impoverito totalmente di contenuti rispetto a come ci sei cresciuto.
E quindi ti allontani dalle testate. Sì. Io continuo a pensare
che, sicuramente.
Io continuo a pensare che la forma più democratica sia quella del pay-per-view a tassametro, quella che nel podcasting adesso si chiama streaming o value for value, cioè pago per quello di cui usufruisco, invece che pagare 10 euro al mese per la stampa, 15 euro al mese per la Gazzetta dello Sport, 25 euro al mese per il Sole 24 Ore, che per avere la possibilità di avere una dieta di informazioni variegata porta a delle cifre che sono ben al di là di quelle che erano una volta a comprare un paio di quotidiani, la possibilità di avere un sistema distribuito che permetta di pagare a consumo. Io leggo ogni articolo che leggo, pago 2, 3 centesimi, 4 centesimi. In automatico, con un sistema inserito nel browser, sarebbe eccezionale. È quello che stiamo cercando di fare con
psicologicamente, con i podcast, però, no? È un modello che non è che ha avuto grandi successi in passato.
Non ha avuto grandi successi perché non fidelizza.
Esatto, per X ragioni anche psicologiche, secondo me, perché nel momento in cui devi scegliere se pagare o non pagare 3 centesimi o 5 o 10 o a un centesimo, il cervello umano, ecco, ci penso due volte,
non
e il
credo.
Tasso di uscita secondo me sì.
Non credo, io credo che se il Corriere della Sera mi offrisse di spendere 3 centesimi per ogni articolo che leggo invece che 10 euro al mese, io li pagherei volentieri, stessa cosa su altri 50 quotidiani diversi, 100, 1000, e tanto pagherei solo per quello che leggo, e questo porterebbe anzi i quotidiani a competere tra di loro. Una volta che ti hanno catturato dietro il paywall, tu paghi i tuoi 10 euro e cosa, leggi loro, non leggi più il concorrente. Questo non migliora certamente la qualità, non ha i meccanismi della concorrenza diretta. Invece il fatto che io ho un telepass e pago dove vado, e certo c'è il rischio del clickbaiting, ci sono rischi diversi, però penso sarebbe, in un panorama oggi in cui aspiriamo a leggere da mille fonti diverse e magari veniamo ridistribuiti su mille fonti diverse attraverso i social, perché poi tu segui i social e una volta c'è il link all'articolo sulla Stampa, una volta l'articolo sul Corriere, una volta l'articolo, la possibilità di andarli a mangiare tutti pagando poco, senza dire no, questo è sul Corriere, non ho pagato il paywall, non lo posso andare a leggere. Questo invece è sul Tempo, lì pago il paywall, lo posso andare a leggere.
Quello aspiriamo, io non lo vedo fuori onestamente, perché sì, certo anch'io faccio così, pago più di una testata per
ma tu
per
sei un ricco,
una dieta variegata.
Ma tu sei un ricco.
Ricchissimo.
Sei un ricco.
Però a prescindere dalla questione.
Sei un ricco, non nel senso che sei milionario, ma rispetto alla maggior parte della popolazione, se non sei un 1%, sei un 5%, sì. Michele, ma non ci vai lontano.
Non lo so, però va bene. Non lo so, come millennial, non credo proprio statisticamente di essere un 5% in ogni caso. Però no, non è tanto quello. Io ne faccio, ti ripeto, una cosa culturale ancora prima che economica, perché allora oggi in Italia sono sicurissimo che ci sono più persone che potrebbero permettersi di pagare notizie di cui rispetto a quelli che oggi effettivamente pagano per le notizie. Quindi il gap è, da una parte, secondo me anche qualitativo, perché, e lo stiamo dicendo all'inizio della puntata, il panorama informativo italiano è abbastanza basso. La seconda cosa è che non c'è la cultura, e qui torno al discorso, anzi si è persa una parte della cultura del pagare per le notizie. E a maggior ragione è ancora più difficile trovare qualcuno che, ma questo secondo me lo era anche da prima, che decide di passare anche del tempo, perché una cosa molto molto time consuming è quella di andare tra una testata e l'altra, mentre invece apro la pagina del Corriere.it e trovo un giornale generalista dove trovo dall'economia allo sport. E almeno quello che vedo è che penso sia non sempre successo nella storia dell'umano.
Non è il modo in cui oggi le masse arrivano all'informazione. Oggi al massimo arriva l'informazione andando sulla prima pagina del Corriere della Sera, leggendo tutto quello che c'è.
No, lo so.
Arrivano su
mi immagino in un futuro in cui si paga per l'informazione, secondo vedo comunque molta più gente che paga e voglia pagare per una sola. Centralizzato, esatto.
Quanto spendete mediamente? No. Nell'articolo si fa riferimento a tra 100 e 500 dollari l'anno come media statistica. Per gli abbonamenti.
Sì, più di 100 dollari sicuro, ma sicuramente molto meno di 500.
Sì.
Io ho una ventina di euro al mese tra il Post, il New York Times e un paio di newsletter.
Un po' di più, io un po'
siamo
di
là.
Più. Certo, sì, anch'io certamente un po' di più. Oramai
fisica, sì. Poi il fisico adesso compro anche domani, l'essenziale, che sono 2,50 euro ogni settimana, quindi anche 10 euro finiscono lì.
È bello l'essenziale, avevo letto, sì,
che è simpatico.
La presentazione
è un giornale se vuoi di approfondimento, nel senso che si parla di cose che puoi leggere. In realtà io sto leggendo ancora quello di due settimane fa, che non ho ancora finito, e sono ancora articoli che vale la pena
fuori
leggere.
Dalla cronaca, dici?
Esatto, assolutamente fuori dalla cronaca. È l'idea dell'internazionale ma trasportato sull'Italia, in realtà, perché poi non parla di esteri.
Lo compri in edicola o lo leggi nell'app?
No, lo compro in edicola, non avendo iPad o cose del genere. Preferisco il fisico.
Certo, fai qualcosa per i poveri edicolanti. Mi sta chiudendo una marea di edicole qua a Sanremo.
Tante, ma anche a Roma.
Ovunque.
Impressionante, sì. Non so, il mondo deve cambiare, ci mancherebbe. Però le edicole erano qualcosa di particolare. Ci compravamo le figu. È il momento.
E i giornalini zozzi,
chi li compra più? Ma esistono ancora i giornalini zozzi?
Non lo so. Però a Milano credo che ci sono delle edicole ancora specializzate, sì, dove trovi Roma, la sezione con le tende chiusa. Ci sono ancora degli aficionados.
Le tende le hanno messe a un certo punto, perché hanno fatto una legge che se hai i giornalini zozzi devono essere in una zona recintata e non si devono vedere. Quando io ero ragazzino i giornalini zozzi erano lì a fianco al Corriere della Sera. Ragazzi, non scherziamo.
In bianco e nero.
Certo. Due minuti per ringraziare il nostro sponsor, che sarà felicissimo di essere accostato a queste notizie. Squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. E chi non ha bisogno di un sito internet ogni tanto nella vita? Ai digitaliani capita spessissimo, perché alla fine siamo le persone di riferimento, come si dice, micro influencer, no? Nelle nostre micro comunità, la famiglia, l'ufficio, gli amici, i digitaliani sono quelli che ci pigliano di più, e quindi quando c'è bisogno di fare il sitarello per la gara di sci o per il torneo di calcetto, chi chiamano? Il digitaliano di turno. E il digitaliano non c'ha voglia di mettersi lì e costruire un sistema da aggiornare ogni 15 giorni, perché è l'aggiornamento, perché è i piratazzi, perché di qua, di là. Ha bisogno di una roba in cui mette i contenuti, sceglie un tema super figo e resta online, vita naturale durante, senza che uno debba andarci a mettere le mani, se non per aggiungere o modificare dei contenuti. E Squarespace è proprio questo, è una roba solidissima, ha dei temi super fighi perché sono disegnati, progettati da dei designer professionisti. I temi sono tutti responsive design, per cui sono ottimizzati sia per l'utilizzo sul computer sia per l'utilizzo su smartphone, tablet, eccetera. Strumenti per qualsiasi cosa, veramente: portfolio, foto, immagini, video, mappe, negozi online completi. Insomma, potete fare anche il negozio online per il negozio di vernici dello zio. Ecco, ci vuole veramente poco, e soprattutto una volta che l'avete fatto gli date le chiavi in mano e dici: zio, pensaci tu, metti i prodotti nuovi, gli ordini ti arrivano per email, ti arriva il report tutti i giorni, ti arriva in tempo reale, pensaci tu. È veramente così facile da utilizzare. E poi gli dite allo zio: c'è il supporto utenti, se hai dei problemi chiama, scrivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti rispondono direttamente da un ufficio di Squarespace e non da un call center in giro per il mondo, per cui la qualità del servizio è certamente diversa. Trial gratuito, lo potete provare, squarespace.com/digitalia, gratis e senza carta di credito, in modo che a un certo punto non vi serve, lo lasciate lì, ve ne dimenticate, non c'è nessun addebito, non dovete ricordarvi di disdirlo. Il giorno che non succede subito dopo la trial gratuita, è molto raro, ma a tutti capita che dopo un po' di tempo cacchio, devo fare un sito, come lo faccio? Ah già, digitale a Squarespace, cavolo, com'era? Promo code. Quando fate il checkout mettete la carta di credito, ma nel campo promo code scrivete Digitalia e boom, avete il 15%, il 10%, 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento, per cui ricordatevelo: Squarespace, Digitalia, 10% di sconto. Grazie Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Dobbiamo fare causa alla Apple per l'iPad che si pianta e che ho parlato con un po' di amici, colleghi e digitaliani. È una roba che affligge una serie di iPad, l'iPad Pro primo modello. Se lo utilizzi attaccato alla smart cover, ogni tanto si frizza lo schermo, il touch proprio, lo schermo continua ad aggiornarsi, ma il touch si blocca per alcuni secondi ed è di una fastidiosità terrificante. Sì. Migliora leggermente se tieni il Bluetooth disabilitato, ma ovviamente quando deve partire la sigletta ai produttori esecutivi è il momento giusto in cui si pianta l'iPad. Insomma, ragazzi, date una mano a Digitalia, che dobbiamo comprare la superficie tattile nuova, se no qui ne va della qualità della trasmissione. A chi tocca? Sotto a chi tocca? Ai pacchi di Amazon. Dove finiscono i pacchi di Amazon perduti?
A terra.
Tutti per terra. Bestiale.
Incredibile.
Questo reportage che va a vedere questa zona è un interscambio a Los Angeles, dove si fermano questi treni merci, e è abbastanza angosciante. I treni si fermano e fondamentalmente ci sono per terra tra i binari, no, non vedi per terra, è ricoperto, c'è proprio un video, è ricoperto di pacchi generalmente Amazon sventrati e buttati lì per terra, perché fondamentalmente c'è una grossa un grosso numero di persone, ovviamente in difficoltà economica, immagino, che quando questi treni si fermano all'interscambio, gli danno l'assalto, iniziano a tirare fuori questi pacchi, specialmente quelli che hanno un peso e una dimensione che fanno pensare che contengano qualche cosa di valore, e ovviamente portano via il contenuto e lasciano lì per terra il pacco vuoto.
Nell'immagino
l'assalto,
non mi copiare le belle
battute, le criptovalute con i minatori, ma certo. Puntata digitale 2022,
esatto. Poi probabilmente non a caso in questo momento storico, dove appunto si creano ulteriori disparità sociali ed economiche, credo che il video originale fosse uno della CNN, anche se appunto non senza grossi approfondimenti, ecco, però vabbè, è un video che credo parli abbastanza da solo, perché poi datevi a guardare il video, è abbastanza scioccante, proprio un letto di confezioni e imballe aperti.
Sì, è una roba. E in qualche modo il modello Amazon contribuisce in due modi: oltre a contribuire enormemente sul profilo delle disparità sociali, ma di questo ne abbiamo parlato altre volte, e non è certamente l'unico, il solo e neanche il principale responsabile, certamente la sua mano ce la dà, ma lo stesso modello di distribuzione delle merci di Amazon che facilita questo tipo di operazioni, perché una volta i pacchi non viaggiavano, le merci non viaggiavano in pacchi con un prodotto per ogni pacco in gran parte del loro transito, ma viaggiavano, certo, viaggiavano in maniera diversa,
su container,
ma che adesso arrivano in container dentro al magazzino di Amazon, poi dal magazzino di Amazon finiscono nel pacco singolo e intraprendono il loro viaggio, e qui evidentemente anche con viaggi su treno, su rotaia, e quindi in situazioni poco custodite, eccetera. È ovvio che dare l'assalto a un pallet con una scatolone da 2 metri cubi pieno di iPhone è diverso piuttosto che saltare su un vagone, aprire 50 pacchettini e portare via quello che c'è dentro.
Anche perché probabilmente, anzi sicuramente, un pallet di iPhone è guardato a vista da una guardia, proprio perché il valore è sicuramente superiore, è sicuro e conosciuto. Nel momento in cui invece hai un singolo pacchetto con un iPhone, ecco, l'azienda magari preferisce sobbarcarsi il costo del furto della perdita, certo, che comunque fanno parte dei bilanci di qualsiasi azienda di e-commerce, e piuttosto che appunto far fare un controllo. Mettere una torretta di segnalazione lì.
È una cosa pazzesca, no? Quando è portata agli estremi questa cosa, no? Quando leggi che la compagnia aerea X aveva calcolato che avrebbe potuto avere un incidente ogni 100.000 voli, succede l'incidente, hanno fatto finta, certo, di niente, e se avessero semplicemente speso 100 lire di più o un euro di più a viaggio, avrebbero avuto lo 0,0001% delle possibilità di incidente rispetto a quella reale, però non l'hanno fatto perché gli conveniva avere un incidente, un teorico incidente ogni 100.000, sì, voli. Poi quando l'incidente diventa meno teorico, la gente muore sul serio, ma non c'è, ecco, boh, di nuovo
capitalismo.
Ultimamente facciamo la figura dei comunisti, no?
Ma non serve fare il comunista per dire che il capitalismo portato agli estremi ha degli enormi problemi e che ci stiamo dentro, sì, fino al collo,
e che non c'è il contraltare.
No, vabbè, il contraltare non è che il contraltare del capitalismo deve essere per forza il comunismo, ma può essere, ecco, una,
sì,
versione un po' più.
È vero, ma, etica, ma politicamente non prende. Mentre fino agli anni 80, a tutti gli anni 80, c'erano queste due contrapposizioni forti e si frenavano forse in qualche modo a vicenda. E
sì, ma erano ideologiche.
Erano ideologiche, ma le ideologie erano quelle che portavano i voti, e quindi i politici dovevano in un certo modo operare. Oggi che non c'è il contraltare, dire propongo una piattaforma politica con un po' meno capitalismo non ha nessuna possibilità di successo. Poi nel mondo
ci sono le banche etiche, ci sono tante aziende,
sì,
che almeno ci provano.
Il successo è abbastanza relativo. Continuiamo a provarci e troviamo il modo di provarci meglio. non c'è dubbio, ma certamente il buon vecchio PQS aveva un effetto smorzante sui cessi del nostro capitalismo maggiore di quello che hanno le banche etiche oggi. Poi aveva delle storture diverse e peggiori e tutto quello che vogliamo. Però ecco, non è, la mia non è un'apologia del comunismo, ci mancherebbe solo. Dico solo che ci manca, ecco, a volte avere un freno è meglio che non avere freni completamente. Ecco, è meglio andare un po' più piano che andare senza freni a velocità smodata.
Franco Marzullo.
Grazie, non so se prenderlo come un complimento. Amazon consegna sicura.
Sì, è una formula che si sta sviluppando su moltissime tipologie di consegna e su tanti spedizionieri che si sono strutturati in questo modo. Quando viene generata la consegna di un elemento sensibile, possono essere ad esempio prodotti vietati a determinate fasce d'età, eccetera, si genera un PIN, in questo caso una password, che viene comunicata soltanto all'acquirente specifico associato al dato della carta di pagamento, che deve comunicare a sua volta la consegna, quella password o quel PIN, per essere identificato come corretto ricevente di quella spedizione.
Leggo che all'estero era già presente questa cosa.
Sì, è già presente da un po', lo si fa appunto su tanti prodotti e viene fatto in maniera standard anche per alcune regolamentazioni. Ci sono dei paesi, ad esempio, dove si possono spedire prodotti con nicotina. Formalmente per ricevere quel tipo di prodotto, okay, devi essere sicuramente maggiorenne, quindi oltre alla prova del documento devi usare anche il PIN. E Amazon lo sta testando su alcune categorie di prodotti che ancora non ha condiviso quali sono, non è disattivabile. Si può generare in varie formule, va comunicato semplicemente la consegna, e quindi si sta sperimentando un po' in questo senso.
Vediamo. Ho letto di tutto, ho letto di chi si è costruito o ha comprato delle cassette apposta per le consegne, che se hai lo spazio effettivamente può essere utile.
Ha senso,
c'è chi utilizza il citofono automatico, il citofono digitale, il citofono con lo smartphone, eccetera, per aprire magari a distanza il cancello di un giardino al postino. Ci sono soluzioni varie.
Beh, ma negli Stati Uniti adesso, ancora prima degli assalti alla diligenza di cui abbiamo parlato adesso, il furto davanti alla porta era praticamente
all'ordine, almeno quella,
se Reddit può essere rappresentativo di qualcosa, il furto davanti alla porta è veramente all'ordine del giorno.
Sì. Beh, diciamo che non so da voi, ma all'ordine del giorno negli Stati Uniti c'era anche, proprio avendo una grossa prevalenza casette indipendenti, villette a schiera e robe del genere, era molto frequente di buttare il pacco davanti alla porta e lasciarlo lì. Gli americani l'hanno sempre fatto col giornale, ma finché lo fai col giornale è un conto, quando lo fai con un iPad è un pochino diversa la cosa. Da noi non ho mai visto abbandonare pacchi di fronte a casa in aree accessibili. Da me ogni tanto tirano il pacco sopra il cancello, c'è un cancello alto 3 metri, per cui potete immaginare i voli che fanno fare ai pacchi che arrivano da queste parti, che non è...
No, da me invece quando la situazione è impervia per la consegna non ti consegnano proprio,
ecco,
ti lasciano un foglietto, non ti hanno trovato,
piuttosto fanno così. Ecco, invece vedo che negli Stati Uniti, da quello che leggo, lasciavano tranquillamente fuori, probabilmente per lo stesso motivo per cui non hanno i portoncini blindati e le porte blindate, perché tu lasci fuori, tu vai a rubare e non sai se c'è uno dentro casa con una 44 Magnum che ti spara o robe del genere, per cui confidano su quello. Però evidentemente la gente ha abbastanza fame da fregarsene anche del rischio della 44 Magnum.
Infatti c'era un video molto bello, vi invito a vedere, magari lo mettiamo nelle note dell'episodio. L'Economist ha fatto un cosa aspettarsi nel 2022, approfondendo una serie di temi, e tra questi mi faceva sorridere questo racconto, stiamo parlando dell'America e del capitalismo, ma si lega a delle notizie interessanti, perché quest'anno ci sarà la riunione del Partito Comunista in Cina, che di solito si confronta con grandi questioni mondiali e comunque fa uno stato anche della politica sociale all'interno del paese. E una delle leve molto forti, e in questo caso chiaramente ci sono tanti elementi per poterla utilizzare, è il confronto con le cosiddette democrazie, i capitalismi occidentali, che non stanno facendo una bella figura e che danno molta credibilità a modelli sociali diversi, su cui probabilmente la Cina stessa, ovviamente con le sue ipocrisie a sua volta, ma giocherà molto dal punto di vista della comunicazione. Ed effettivamente fa riflettere, se dovessimo astrarci e pensare a questi modelli sia europei che americani con gli effetti che stanno producendo in maniera generale, insomma, si dà molto da riflettere sull'esportazione della democrazia all'estero.
Non ci facciamo bella figura, insomma.
No, direi di no.
Diventerà quello il nuovo contraltare. E che anche loro è un turbo capitalismo in un certo senso, no? È un turbo capitalismo
centralizzato,
diretto.
Ma in realtà è già un contraltare ideologico, perché comunque
tu dici.
Anche nelle democrazie ovviamente si sono alzate le voci da una parte e dall'altra che sono un pelo più autoritarie o autoritarieggianti. Non è più un contraltare tipo... sociale ed economico come poteva essere appunto capitalismo o comunismo socialismo, ma è autarchia versus apertura.
Del tipo non puoi neanche prendere un autobus se non c'hai il pass verde o robe del genere.
Anche.
Di cui ho sentito parlare.
Sia il New York Times che il Washington Post, leggevo nelle ultimi 15 giorni, hanno tutti pubblicato degli editoriali dove nominano l'Italia come un laboratorio di sperimentazione di quanto le popolazioni occidentali sono in grado di rinunciare in termini di libertà in cambio di presunta sicurezza, per cui siamo un esperimento noi.
New York ha un po' da insegnare in questo periodo, certo, che il controllo dei certificati vaccinali è molto più prepotente.
Però gli Stati Uniti non hanno una linea unica. In Florida non esistono controlli,
è statale o spesso ancora lasciato alla singola azienda. In realtà può essere anche peggio.
Noi abbiamo decisamente il record ed è una brutta piega. Voi forse non l'avete sentito perché questa è una questione locale, ma è successa una roba che è la prima volta che succede qui.
Ho letto quella cosa dei parchi.
Liguria e Basso Piemonte. Liguria, il 50% della Liguria, fondamentalmente tutta la provincia di Savona, una parte quella di Genova, una parte quella Imperia, più mezza provincia di Alessandria, che è molto grossa, è un territorio enorme. Al di fuori delle città è vietato qualsiasi tipo di attività, completamente vietata. Non puoi andare a pesca, non puoi fare trekking, non puoi andare in mountain bike, perché c'è la peste suina, che è questa malattia che hanno i cinghiali, una vera e propria epidemia che può essere trasmessa ai maiali e quindi mandare in malora gli allevamenti. Siccome l'uomo può fare da tramite, non si ammala ma può trasportarla, hanno detto va bene, qual è il modo migliore? Non fare andare l'uomo in queste zone dove ci sono i cinghiali. Ci sono perché prima li hanno portati per cacciarli, poi hanno vietato la caccia e quindi ce n'è uno stramiliardo. Ma la soluzione...
Vabbè, Giulio, i cinghiali ce li ha sotto
casa. Ma la soluzione qual è? Nessuno può più andare a fare una passeggiata in questi boschi, su queste montagne, nessuno può andare a pescare, nessuno può andare a fare un giro in mountain bike. È una roba che l'avessero proposta prima del Covid, ci sarebbe stata una sollevazione popolare. Oramai lo diamo per scontato che libertà di movimento sono comprimibili e che si possono rinunciare o si può chiedere ai cittadini di rinunciare in cambio di sicurezza o salvare un'economia. Quando poi non serve a niente per epidemia e roba del genere, ma quello è un altro discorso. Ed è probabilmente proprio questo che dice Giulio. Un contraltare non più ideologico generale, non ha più una bandiera, una falce e martello, ma è semplicemente un atteggiamento nei confronti di temi di libertà, di temi sociali, di temi di controllo piuttosto che di libertà. Io lo vedo abbastanza preoccupante questa tendenza. A proposito di Cina, il nuovo regolamento della Cina per gli algoritmi, mi avete solleticato con questo titolo.
Sì, bell'articolo di Simone Pieranni, che è uno dei giornalisti e scrittori, giornalisti e scrittori, ha scritto anche un altro libro a tema Cina, ha vissuto tanti anni da quelle parti, scrive principalmente sul Manifesto, ma poi lo trovate su Instagram, Twitter, consiglio sempre di seguirlo.
Giornale da comunisti, peraltro, è il Manifesto.
Esattamente. In ogni caso, ha scritto poi questo articolo che prima sul Manifesto, poi pubblicato su China File, che è un aggregatore di notizie sinofile, in cui appunto ci aggiorna sul fatto che la Cina, dopo aver regolamentato in maniera di privacy, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, dopo aver regolamentato in maniera di sui dati, sulla gestione dei dati, adesso sta provando a regolamentare sugli algoritmi, che è un tema interessante anche perché tra i grandi paesi forse è il primo che sta, mentre appunto il tema della privacy era già stato approcciato dal GDPR, questo degli algoritmi è il primo che prova ad approcciarlo. E quindi, e cito ad esempio dall'articolo 1, al fine di standardizzare le attività di raccomandazione degli algoritmi dei servizi di informazione su internet, promuovere i valori fondamentali socialisti, salvaguardare la sicurezza nazionale degli interessi pubblici, proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini, delle persone giuridiche e di altre organizzazioni e promuovere lo sviluppo sano e ordinato di internet. Qui vabbè, ci sono tutti i tutti gli elementi per una legislazione alla cinese, perché si parla appunto anche di, sicuramente a parte di socialismo, anche di sviluppo sano e ordinato, però il punto fondamentale è che la Cina vuole obbligare le aziende a offrire agli utenti la possibilità di disattivare qualsiasi tipo di raccomandazione algoritmica pur mantenendo i contenuti, mentre magari su alcune piattaforme diventa più facile. Twitter senza gli algoritmi sono ordinati in maniera cronologica, Facebook la stessa cosa, ci sono applicazioni come la stessa TikTok che invece è tutto algoritmo, perché ok, puoi seguire comunque delle persone, puoi seguire comunque dei creator, però è tutto fatto sull'algoritmo. La regolamentazione va avanti con attenzione poi particolare anche ai diritti degli anziani quando sono su internet. Però è un approccio interessante il fatto che comunque venga dalla Cina, va visto ovviamente sotto la lente del partito comunista cinese, però secondo me può essere anche uno spunto per quello che può essere poi in futuro una regolamentazione occidentale.
Ci sono temi sugli anziani, c'è il tema di divieto legato
sulle fake news, poi anche qui il divieto di utilizzare algoritmi per generare e diffondere fake news, che vuol dire tutto e vuol dire niente, e questi poi diventano pretesti poi per
possono diventarlo
tappare la bocca, certo.
Beh, diciamo che il loro track record e la loro fedina penale non è particolarmente specchiata, però noi siamo anche un po' prevenuti. Comunque il fatto che loro abbiano il coraggio di tirare fuori dei temi del genere e delle legislazioni del genere non vuol dire che noi non dobbiamo farlo, perché i cinesi li usano
infatti
Per reprimere il dissenso.
Sarà interessante vedere come reagiscono appunto le piattaforme a questo punto, perché poi ce ne sono alcune che ovviamente in Cina, tante piattaforme occidentali non sono disponibili in Cina, e quindi ciao Twitter non farà una versione cinese, però ad esempio TikTok, che comunque è la versione cinese, sarà interessante vedere poi come reagirà.
Certamente. Produttori esecutivi, dai. Gli emeriti digitaliani, il modello di sopravvivenza e di sussistenza di Digitalia è quello di farsi sostenere dai suoi ascoltatori proponendo value for value, valore per valore. Se produciamo qualcosa che per voi ha valore, vi chiediamo volontariamente di darci qualche cosa in cambio. Abbiamo i sistemi nuovi, moderni, quelli del podcasting 2.0, che qualche aperipista, qualche pioniere sta iniziando a provare a utilizzare, e li ringraziamo per primi. Ringraziamo Paolo Carnevale Bonino, che ci ha mandato 2000 satoshi di Boost e ci ha streamato nell'ultimo tempo, abbiate pazienza, le statistiche sono ancora un po' grezze perché l'ho scritto io il software che estrae dai log e potrebbe fare qualche casino, però sempre Paolo ci ha streamato 6780 satoshi, Alessandro De Filippo ci ha streamato 5824 satoshi, e abbiamo un po' di streaming anche anonimi. Se utilizzate la maggior parte delle applicazioni podcasting 2.0 che vi permettono sia di fare i boost sia di streamare delle criptovalute, vi permettono di mettere anche il nome, se vi fa piacere mettetelo, che quando arriva una certa quantità vi ringraziamo volentieri insieme ai produttori esecutivi, per cui grazie a Paolo e Alessandro per aver fatto da apripista, per aver provato. Se non sapete quali app utilizzare, newpodcastapps.com, trovate tutte le applicazioni compresa la mia Castamatic, e da ieri anche un bel filtro per poter filtrare quali sono applicazioni, quali servizi web, quali funzionano su iOS, Android, PC e robe del genere. newpodcastapps.com, e grazie ai pionieri del podcasting 2.0. Per il resto dei produttori esecutivi lascio la palla a Giulio. Hai il PDF sotto mano, Giulio?
Volentieri. Allora partiamo con due perpetual executive di producer con donazioni singole da un euro di Manuel Zavatta e Davide Tinti, che ringraziamo. Continuiamo poi con le donazioni singole, sempre da un euro, di Giovanni V, Vincenzo Ingenito e Saverio Gramagnola, e una donazione singola da 2 euro di Alessio Ferrara.
Grazie Alessio. Mi è venuta una illuminazione dopo 10 anni di Digitalia. Ma non sarebbe più giusto se le leggessimo al contrario, a partire dalla più alta alla più bassa? Perché abbiamo sempre fatto così.
No, climax.
Però è più facile che si ascolti di più all'inizio e che l'ultima parte l'attenzione scemi. Non lo so, non ho idea. Cosa ne pensate? Pensateci un attimino, poi
ci ragioniamo.
Potrebbe anche essere, potremmo anche fare dei
grandi produttori, fateci sapere.
Un terremoto tra i produttori esecutivi. Prego, Giulio.
Una donazione singola di un altro perpetual executive producer da 2 euro di Marco Pasqualotto.
Grazie.
E poi altre donazioni singole da 2 euro di Maurizio V e Nicola Gabriele D, che ringraziamo. Due donazioni singole da 3 euro di Michele Francesco Falzarano e Marco Grechi. E poi partiamo con la batteria delle donazioni ricorrenti da 3 euro mese di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Foto GP di Barabino Marco, Raffaele Marco della Monica, Raffaele Viero, Luigi Ricco, Christoph Sollami, Marco Denadai, Renato Battistin, Luca Ubiali, Diego Arati, Roberto Medeossi, Alessio Cerretini, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini, Calogero Augusta, Simone Podico, Michelangelo Rocchetti, Marco Giammona, Dario Nardi, Denis Grosso, Pierluigi Ranghino, Jacopo Edoardo Federici, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello.
Grazie, grazie davvero a tutti.
Donazione singola da 4 euro di Riccardo A e un'altra donazione singola da 5 euro di Michele Salvi, che dice: volevo farvi i complimenti per l'ottima trasmissione e la professionalità, siete dei grandi.
Grazie,
grazie
Michele.
Grazie Michele. Donazione singola da 5 euro di Angelo M e di Matteo L. Grande. E poi una donazione singola di Massimiliano Zullo, che scrive: ormai hanno detto molto su di voi, naturalmente solo complimenti. Si può sintetizzare che riuscite ad intrattenere, una parola ma che dice tutto. Finita una puntata, ne desideri subito un'altra. Massimiliano.
Grazie Massimiliano, grazie di cuore del tuo messaggio e della tua donazione.
Donazione ricorrente da 5 euro mese che introduce la batteria con Mauro Tommasi, Donato Gravino, Giovanni Priolo, Letizia Calcinai, Emanuele Libori, Michele Olivieri.
Grazie
a tutti.
Grazie davvero.
Entriamo in zona grandi produttori con una donazione singola da 10 euro di Georg Venter, che scrive: posso identificarmi molto bene con i gravi problemi di Michele, ho gli stessi, vedi il mio mail.
Forno, vi ho messo la foto degli orari,
degli
orologi,
sì,
desincronizzati. Vi ho girato anche l'email, esatto, di qualcuno che spiegava anche...
Avevo visto passare la mail ma non riesco a trovarla, non so dove ce l'hai passata, però diceva insomma che l'orario del microonde era settato sul...
No,
era
che,
regolato
che,
dal clock.
Che invece di avere un clock come computer con un quarzo, ma si regola sulla frequenza della corrente elettrica, quindi sui 50 Hz della corrente alternata, e se ci sono degli sbalzi, quindi in qualche modo l'orologio può subirla. Non l'avevo mai sentita questa cosa qui, ci fidiamo.
Volevo dire che abbiamo una comunità veramente speciale, perché da una scemenza che ho detto in trasmissione settimana scorsa ne è uscito una informazione che non sapevamo.
È Ernesto Civello che ci ha scritto dei 50 Hz, 60 Hz dell'oscillazione.
Abbiamo poi un'altra donazione singola di un altro grande produttore da 10 euro di Gabriele F e una donazione ricorrente a 10 euro mese di Paolo Tegoni.
Grazie,
donazione
Paolo.
Singola da 12 euro di Andrea Draghetti e poi leader executive producer della puntata, una donazione di 13 euro di Matteo Bergamaschi.
Mitico,
grazie
Matteo, grazie di cuore, grazie a tutti i produttori esecutivi, grandi, piccoli, medi, tutto qua, ognuno secondo le sue possibilità. Noi vogliamo bene a tutti e vi ringraziamo perché insomma per 12 anni abbiamo lavorato e abbiamo ricevuto qualche cosa in cambio. Siamo sicuri che questa cosa continuerà, è in mano a voi. Vi piace Digitalia, vi fa piacere fare in modo che continui ad arrivare per voi e per chi arriverà dopo di voi, PayPal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin, tutti i modi possibili su digitalia.fm con le applicazioni del podcasting 2.0, un modo nuovo automatico e che fa sentire molto fighi un po' sul filo del rasoio, come che si dice, sul vicino alla frontiera,
on the edge,
nel far west, ok, on the edge. Dove è finito?
Living on the edge.
Grazie a tutti quanti. Allora, vediamo un momentino di recuperare. Cosa? Niente. Allora, registro delle opposizioni. Allora, è uscito un articolo sul Corriere. Gaudio e Tripudio, mi sembra che ne esca uno più o meno tutti gli anni a gennaio. Esatto. Questo è finalmente
questa
l'anno
è la volta
in cui,
buona.
In cui no, dovrebbe essere
questo
tra
è
poco
l'anno del registro delle opposizioni per i numeri dei telefoni cellulari.
Dei cellulari, il registro delle opposizioni che no, 10 anni fa è uscita la legge, vi abbiamo detto che finalmente. Poi è stata
siamo
estesa, poi abbiamo chiesto il parere al garante della. Ogni volta sembra che sia l'ultimo passaggio, ma forse questa è la volta buona. Lo aspettiamo, finiranno sul lastrico tutte le società di marketing via telefono, robe del genere, chi lo sa. Io sono pronto lì a saltare sul sito e a infilare il mio maledetto numero di cellulare nel registro delle opposizioni. Speriamo.
Allora, ne abbiamo parlato, ho cercato al volo, il 15 dicembre 2020, puntata 553, ti pago in ascoltabilità.
Ok, perfetto. Ma non credo che sia stata l'unica volta, può darsi che non sia finito poi nelle note della puntata, chi lo sa. Vabbè. Speriamo.
Allora, mi dava un'altra puntata cercando l'iPhone fisso, puntata 353, vediamo. Il registro delle opposizioni si allarga a tutti i numeri. 22 novembre 2016.
Ah, fantastico. Fantastico, sei anni di ritardo. Complimenti, devo dire che i nostri legislatori sanno, hanno
efficienza.
Sì, sanno veramente il fatto loro. Va bene. Quasi come i fornitori di energia, dov'è? Negli Stati Uniti?
In Inghilterra,
che hanno detto ai clienti che avevano freddo per il caro energia, se volevano risparmiare, di tenere bene in braccio stretti i loro animali domestici per poter tenere il riscaldamento. Ma porca vacca, sì.
Prendi questo, Putin.
Sempre il capitalismo nella sua forma migliore,
nella sua forma pucciosa.
C'è Xi Jinping che è in cinovisione e che dice: vedete quei barboni di occidentali che per risparmiare per colpa del loro sistema devono dormire con i gatti abbracciati. Sembra quando noi diciamo: i russi dormivano sulla stufa perché è in Siberia. Quei barboni degli occidentali che dormono tenendo il gatto abbracciato perché
sono tornati al bue e l'asinello.
Non possono pagarsi la corrente elettrica, esattamente. Santa pazienza, va bene. E il ragazzetto che ha hackerato le Tesla?
Sì, si è trovato questo bug di cui non c'è stata una completa disclosure, ma sembra sia legato al modo in cui il software di Tesla, diciamo, archivia una serie di informazioni sensibili. È riuscito a loggarsi in una decina, se non di più, di macchine da remoto, e da remoto riusciva ad attivare tutte le funzioni base della macchina, anche l'accensione del motore. Non poteva guidarle da remoto, ma insomma è riuscito a fare una penetrazione piuttosto importante. Ha segnalato tutto agli ingegneri della sicurezza di Tesla, che hanno un programma di rewarding e di analisi di tutta la parte di cyber risk, e adesso stanno un po' lavorando sull'accaduto. Sicuramente il fatto che ci siano una serie di funzioni che parlino tra di loro, anche a fronte appunto di bug di questo tipo, commentava il ragazzo, dovrebbe prevedere invece una classificazione di staccare dall'utilizzo remoto almeno le funzioni base che possono in qualche modo creare disagio all'utente, ad esempio aria condizionata estrema o cose di questo tipo, insomma. E quindi chiaramente adesso bisognerà vedere quanto profonda è questa falla e i tempi per la risoluzione.
Ma devo dire che per quello io mi aspetto che Tesla sia veloce, perché certamente
molto più agile come organizzazione per questo tipo di problematiche. Vedo che aggiornano continuamente, anzi spesso facendo incacchiare i clienti perché gli modificano l'interfaccia utente, per cui quando sono in autostrada a 140 all'ora dov'è finito l'interruttore dei tergicristalli? E per fortuna c'hanno l'autopilota che è completo, totale, che guida in qualsiasi... ah no, forse non ce l'hanno ancora, vabbè, ma ce l'avranno presto. Ragazzi, a Napoli perdono i colpi,
Dici un po' che è successo.
A Napoli perdono i colpi perché il QR code farlocco sui parchimetri l'hanno inventato in Texas, e quindi a Napoli stanno perdendo. Una volta avevamo almeno questo primato, eh? Ci stiamo rammollendo noi italiani.
Sì, è il troppo benessere, è vero.
È una pensata da delinquenti, però
molto intelligente. Anche io quando l'ho letta,
piazzano un adesivo con codice QR farlocco sulla macchinetta del si chiama parchimetri, anche quelli dove tu metti le monetine, eccetera, dove di solito c'è la pubblicità di Easy Park, Telepass e robe del genere. La mettono bella grande, magari che copre quelle degli altri, e così il malcapitato viene
dirottato. Phishing in real life.
Sì, QR jacking, c'ha un nome, c'è qualche cosa del genere.
Adesivo jacking.
Una bella pensata. Bravi.
Bravi texani.
Bravi texani, complimenti. Va bene. E Google farà il downgrade degli speaker già venduti alla gente, che si troverà delle funzioni in meno perché ha perso una causa contro Sonos.
Ma in realtà l'ha già fatto, perché almeno adesso non mi sono ben accorto quanto, però già ho visto la perdita delle funzioni che appunto Google cita, dando la colpa appunto a questa causa persa con Sonos. Sonos, che ovviamente è stata la prima azienda probabilmente a costruire un ecosistema di speaker che ovviamente ai tempi non erano ancora smart, ma che poi alle cui funzioni appunto sono state inglobate in qualsiasi sistema di che sia Alicchia, che sia Google Home, insomma, la riproduzione della musica in giro per la casa, ecco, originariamente l'aveva pensata Sonos così com'è, e quindi aveva fatto incetta di brevetti. Tra questi brevetti, ad esempio, c'era una cosa che sembra banale, che è praticamente la possibilità di cambiare il volume a tutto il gruppo. Quindi quando fate un gruppo con più speaker, poter cambiare appunto il gruppo utilizzando soltanto un controller, invece che piuttosto che i controller dei singoli dispositivi. Oggi, se fate un gruppo su Google Home, innanzitutto fino a qualche versione fa era, se avevate insomma della musica in riproduzione, gestendo i tasti del volume del telefono si vedeva anche il controller del volume del gruppo, e questo è scomparso. Però adesso, anche andando poi all'interno dell'applicazione di Google Home, non c'è più appunto il volume del gruppo, ma c'è il volume delle singole casse. Quindi finché Google non si compra Sonos mi sa che si andrà avanti così.
Eh sì, decisamente. A meno che non trovino qualche modo per vincere a livello legale, per invalidare il brevetto o trovare dei...
o mettersi d'accordo in qualche modo.
Eh sì, certamente. Beh, potrebbero comprare qualche azienda che aveva il brevetto per alzare il volume di due radio di legno contemporaneamente, e dire: beh, noi abbiamo un brevetto precedente, perché poi finiscono sempre così.
Più o meno funziona così, il mondo dei brevetti.
Quelle cose. E un'altra cosa che a volte funziona, ma più spesso non funziona, è in traccia, è il DRM. Canon sta spiegando ai suoi utenti come fregare il DRM delle cartucce delle sue stampanti. Perché, Michele?
Perché c'è appunto la moria dei chip, non si trovano chip, Canon non ha abbastanza chip da mettere nelle sue cartucce, e appunto dice ai suoi clienti: vabbè, ma non vi preoccupate, la qualità di stampa è la stessa. Quando fino a qualche anno fa, quando appunto l'ha lanciato le cartucce con il DRM, diceva che invece servivano a massimizzare la qualità di stampa.
Cioè, vuoi dire che hanno raccontato una bugia?
Sono stati colti in fallo.
Incredibile questa cosa. Vabbè, in Cina queste cose non succedono. iMessage bullizza Android.
Esatto.
Bene, vedo entusiasti.
No, Questa notizia che in realtà è un po' più vecchiotta, insomma, Android sul suo, credo proprio sul suo account ufficiale di Twitter, ha, forse non so se era un retweet o era la citazione appunto del suo vice president, di uno dei suoi vice president, in cui ha proprio esplicitamente detto che Apple bullizza Android per la questione delle spunte verdi versus spunte blu all'interno dell'applicazione di iMessage, che in realtà poi c'è appunto un altro articolo di approfondimento su quello che vuol dire vivere in questo mondo di spunte verdi e spunte blu, soprattutto negli Stati Uniti, dove i ragazzini hanno all'80-85% un iPhone, e nelle chat di gruppo utilizzano appunto principalmente iMessage. Le persone che hanno un Android si vedono appunto con un colore diverso e vengono letteralmente ostracizzate dal punto di vista sociale per non avere l'iPhone e per non avere le funzioni extra come le animoji,
persone
come si chiama,
di un colore diverso. Dove l'ho già sentita questa cosa qua? Deve esserci stato qualche problema in passato riguardo a colori e cose del genere.
Certo,
e
Google, dopo 87 milioni di standard che ha fatto sulla,
esatto,
messaggistica,
Google si bullizza da sola sul mondo del
effettivamente. Sì.
Anche perché poi adesso ha spinto tantissimo lo standard RCS, però lo standard RCS è uno standard che non è over the top come può essere WhatsApp, è uno standard che deve essere implementato lato operatore e che non è che va proprio appunto a sostituire, non è proprio succedaneo rispetto a WhatsApp. Quindi diciamo che due cose meglio le poteva fare per quantomeno fare un po' più di concorrenza a Apple questo punto di vista.
Sì, anche perché alla fine dei conti Apple si è quasi ghettizzata da sola, no? Con iMessage, con la non interoperabilità e robe del genere. Non, è sempre stato visto
era
come
una scommessa.
È sempre stato visto come un minus quello di iMessage, di non essere accessibile a utenti di altri brand, di altri sistemi, e sono circolate anche delle email, quelle uscite dalle cause varie di Apple, le varie email dei dirigenti, dove qualcuno, non mi ricordo, Schiller, Federighi, non mi ricordo chi, diceva proprio a proposito della possibilità di far uscire anche un client iMessage per Android, dicevano sarebbe un autogol enorme perché dovremmo fare un favore del genere, è una delle nostre, uno dei nostri cavalli di battaglia, ci sta.
Un minus per chi? Un minus per l'utente eventualmente, non di certo per Apple.
Certamente.
È una scommessa che si può dire comunque abbia vinto.
E non so, non riesco ancora a capirlo. Negli Stati Uniti sì, da noi non ho idea. Io vedo chi utilizza tanto le chat nelle
WhatsApp.
WhatsApp, da noi WhatsApp, non c'è dubbio. E abbiamo sempre indicato come il cavallo di battaglia di WhatsApp fosse quello di essere disponibile su qualsiasi dispositivo, piuttosto che fosse anche vagamente, remotamente smart. Cioè WhatsApp c'è stato fino a poco tempo fa anche sui come si chiamano? Me li sono già dimenticati, quelli che hanno chiuso il servizio.
Nokia.
BlackBerry. Per dire, no? Per cui io lo vedo, no, della nostra età, della vostra età, dell'età di Bea, io vedo le chat sono tutte sue message, e anche i messaggi singoli con i compagni di scuola,
WhatsApp,
Bea, WhatsApp, eccetera. Ho visto un po' di ribellione contro WhatsApp forse negli ultimi due anni, con un po' di migrazione verso Telegram quando sono uscite un po' su quotidiani di livello nazionale, polemiche sulla privacy e robe del genere. Ho visto un po' di transito su Telegram e pochissimo su Signal, se non persone particolarmente educate dal punto di vista dei temi di privacy e di tecnologia. Però anche Signal, devo dire che nell'ultimo periodo
anche
utilizzano tanto Instagram, è vero, i giovanissimi utilizzano anche tanto Instagram come piattaforma di messaggistica, che è curioso, no?
Meno Facebook in generale, ma tanto Instagram.
Stefano ci dice che iMessage lo usa unicamente con sua madre, mentre OBS...
e vogliamo sapere con che spunta, di che colore.
Assolutamente.
No, una cosa che mi manca fuori da iMessage, che mi piacerebbe, che per me potrebbe essere motivo di switch, è l'integrazione con la full immersion di iOS, perché è l'unica app di messaggistica che ha la discriminante.
Ah sì?
Io Full Immersion è una funzionalità che uso tanto e mi piacerebbe molto che
ma
se
utilizzi,
metto che...
Scusa, noi spunte verdi cos'è la Full Immersion? Noi bolle verdi.
Full Immersion è il non disturbare, diciamo, di iOS, che quindi disattiva tutte le notifiche.
È diventato più complicato, non so se è migliorato o peggiorato, ma nell'ultima release è diventato più graduale. Cioè invece di avere due switch, cioè di avere due possibilità, tutto aperto, tutto chiuso, tu puoi costruire più categorie, più livelli. Di default c'è full immersion e non disturbare, ma puoi costruire più categorie, per cui dici: quando sono alla guida voglio solo che mi arrivino i messaggi che possono essere letti ad esempio da CarPlay, e quindi voglio iMessage, voglio WhatsApp ma non voglio Instagram. Quando sono in biblioteca voglio che mi arrivino questi e non quest'altro. Cioè hai un controllo molto più granulare. Io dubito che il 99% delle persone si mettano a configurare quel livello di granularità lì, e penso che continui.
Ma la granularità, secondo me, che andrebbe configurata è l'eccezione sulle persone, perché ad esempio, sì, quando io metto il non disturbare e metto che però il lunedì Franco, se mi arriva una notifica da Franco, io la devo leggere. Le cose di Franco mi arrivano solo se mi
non ci crede nessuno, Giulio.
Se mi mandano i messaggi, se Franco mi manda un WhatsApp, non lo leggo, non mi arriva la notifica.
E vedi,
è per quello che non mi rispondi mai quando
vabbè,
ok. Non saprei che dire, va bene. E basta, direi che... Tech News, Michele, sei pronto? Tech News.
Prontissimo.
Via.
Breaking News. Bukele a El Salvador ha detto sì al Bitcoin, ma ha detto sì anche al software Pegasus per spiare una testata indipendente critica nei confronti del suo governo. Locket è esplosa come app numero uno nell'App Store, permette in pratica di avere un widget che viene riempito da un mini social network fatto da foto caricate dai vostri amici. Non so i vostri amici, ma io ai miei non glielo permetterei mai di fare. Torna, ne abbiamo già parlato, delle avventure del super Uber mega garante della privacy europeo, che in questo caso ha rimproverato il Parlamento europeo per aver usato su un sito di prenotazioni test Covid piattaforme di tracking come Google Analytics e Stripes, i quali poi fanno finire i dati negli Stati Uniti. Il Politecnico di Milano, vittoria storica e trionfo nella prima gara di monoposto a guida autonoma, bravo Polimi. Fortnite è uscito dall'App Store ma rientra nella finestra del browser, perché infatti è entrato in close beta tramite GeForce Now sia per Safari che per Android, e si potrà appunto utilizzarlo non direttamente come app ma tramite un qualche tipo di remote play. E ultimo, l'Ucraina dice che tutte le evidenze puntano alla Russia di Putin nei recenti cyber attack alle sue strutture strategiche nazionali. Un saluto a Putin.
Grazie Michele.
Scusa Franco, prego, ma prego. Quella che ha detto sul Politecnico di Milano l'ha detta veramente da Sky. Me la fai risentire?
Porca miseria, no, non riesco a fare il replay in diretta, non riesco a fartelo. Ma
porca
Michele,
la prossima
dillo
puntata.
Dillo di nuovo.
Dimmi.
No, l'ha detta proprio, mamma mia.
Sì,
Perché ho letto letteralmente il titolo: Politecnico di Milano, vittoria storica.
Ah, ecco, è quella.
C'era un passaggio.
L'elisione del titolo. L'elisione del titolo.
Sentito
fa molto TG5,
ma Sky TG24.
Sì, poi con la musica da sotto, capisci?
Tra un po' ce lo portano via, Michele.
Sì,
lo vediamo.
Sì, stringerei un po' l'NDI con Pensi.
Lo vediamo a rete 4. No, a rete 4. Fare mezzo busto su rete 4.
I compensi si allargano, scusa, se c'è più domanda i compensi si allargano.
Ma il patto di non concorrenza soprattutto.
Tutto a un prezzo, raddoppiamo il mio fee per...
No, ma tu hai firmato l'EULA 10 anni fa, per cui oramai... Tu, i tuoi discendenti, i tuoi spermatozoi sono tutti di proprietà di Digitalia, non scherziamo.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, oltre alle facezie. A fine trasmissione, un regalo che è poi una segnalazione. Vi non ve lo regaliamo, non ve lo compriamo noi, ma segnalarvi in mezzo al mare magnum delle notizie dei prodotti distribuiti su internet è già un dono, un regalo. Vi segnaliamo cosa? Prodotti, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la curiosità delle voci digitali o stravolto la loro esistenza. Vediamo un momentino, Giulio, vuoi partire tu?
Volentieri. Allora, sono entrato in questo fantastico mondo del motociclismo che mi sta molto appassionando e quindi il mio consiglio è di un'app che funziona molto bene all'interno delle community dei motociclisti. Si chiama Riser, è un'app tedesca localizzata molto bene in italiano ed è una community proprio per chi vuole organizzare viaggi in moto e scoprire bei percorsi che avvicino durante il viaggio in moto, condividere le proprie posizioni, e quindi se si è un gruppo ti segnala se un utente rimane dietro, di aspettarlo dove conviene aspettarlo, i punti meno pericolosi, permette di aggregarsi a gruppi aperti che cercano magari qualche altro appassionato per fare qualche uscita e di registrare i propri percorsi per condividerli con gli amici. Veramente ben fatta, piacevole anche in termini sia di stabilità che di grafica su iOS, veramente ben studiata, molto piacevole, piacevole, molto divertente per chi come me insomma si sta avvicinando a questo mondo e chi magari già lo conosce meglio da più anni. Riser, gratuita su iOS.
Sembra molto bella, grazie Giulio, bella segnalazione. Michele.
Allora, se siete utenti Kindle, probabilmente usate anche Calibre per gestire la vostra libreria. Se poi utilizzate anche Pocket, ecco, magari ogni tanto viene la voglia di appunto leggere gli articoli che salvate su Pocket anche sul display in ink. E vi viene in aiuto questo progetto GitHub che si chiama Pocket Plus Recipe for Calibre, che è appunto in pratica una recipe. Su Calibre si possono scaricare le notizie da vari siti, ci sono delle ricette che sono già preimpostate, si può aggiungere questa che aggiunge l'integrazione a Pocket, e devo dire fa un bel lavoro di crearvi un bel ebook quando volete voi, con la giusta dose di configurazione, che può essere ad esempio soltanto determinati tag, l'ordine degli articoli, insomma vi esce un bel file che poi vi caricate sul Kindle e ne potete usufruire da lì. Ci sono servizi che lo fanno anche da web, però quelli fatti meglio, ecco, sono a pagamento. Se non vi disturba farlo da un computer, vi consiglio fortemente questo plugin, ovviamente è gratis, lo trovate su GitHub e nei link dell'episodio.
Grazie Michele, grazie mille. E ultimo gingillo è questo UU Plus, è un gingillo surrubatus, anzi ispiratus dai colleghi di Easy Apple, ed è un'applicazione per iOS che non trovate sullo store, ma che dovete compilare e infilare nel vostro dispositivo in side loading, cioè fondamentalmente scaricate Xcode dall'App Store, scaricate il codice sorgente da GitHub, lanciate la compilazione e l'installazione in automatico e ve lo trovate sul telefonino. Ed è fondamentalmente un client di terze parti per YouTube, con una marea di funzioni che il client nativo non offre, tra cui quella di saltare le pubblicità, di utilizzare il picture in picture nativo, di avere il controllo, lo scrubbing direttamente dal control center, di continuare ad ascoltare i video, l'audio dei video quando l'applicazione è background, cioè una marea delle funzioni che sono disponibili nella maggior parte dei media player, ma che l'applicazione di YouTube standard non fornisce. Capisco che è un po' più complicato per chi non è avvezzo a sviluppare software l'idea di scaricare il sorgente, compilarlo eccetera, ma se seguite le istruzioni sono sicuro che riuscite a farlo molto agevolmente. Promette moltissimo dalle informazioni di chi l'ha utilizzato, pare che funzioni bene. Io l'ho scaricato, devo dire che non l'ho ancora installato, ma mi sono fidato di chi me l'ha consigliato per dirvi che potete andare sul sicuro, che certamente è qualche cosa all'altezza di quello che siete abituati ad aspettarvi dai gingilli del giorno di Digitalia. Lo trovate come al solito nella pagina di questa puntata, l'indirizzo è semplice, sempre lo stesso, digitalia.fm/608.
Beh.
Dopo i gingilli, i saluti finali, le raccomandazioni ve le abbiamo già fatte, ve lo ripetiamo, portate i vostri amici su Digitalia, dateci una mano economicamente a portare avanti la baracca, ci sono i costi e soprattutto lavoriamo per voi, ragazzi. Non è semplice tutti i lunedì sera della propria vita dire alla famiglia, ragazzi, poi per il sottoscritto che 2 giorni alla settimana è già fuori per lavoro, dire alla famiglia un'altra sera alla settimana non mi vedete perché io sono prima dietro ai microfoni e poi davanti al display per preparare la puntata e pubblicarla, insomma è un sacrificio. Lo faccio volentieri perché è una passione, ma è anche un mezzo lavoro. Grazie a voi che avete capito che il lavoro degli altri si paga, quando produce un prodotto di valore si restituisce un valore. Direi che anche per questa 608 è tutto. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un saluto anche da Roma, da Giulio Cubini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.